dia.
Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Qua, buongiorno da Antonella Palermo alle 10.30 puntuali sulla Radio Vaticana in diretta martedì 20 febbraio. Siete sintonizzati sul canale in FM 105 Live, il nostro sito web 105live.radiovaticana.org. Da qualche settimana stiamo seguendo la visita ad Limina dei Vescovi italiani in Vaticano, regione per regione. Questa settimana andiamo a visitare l'Umbria, una fra le regioni più piccole d'Italia, conta una popolazione di poco più di 800.000 abitanti. Andremo a Perugia, poi andremo anche a Terni. Intanto saluto in diretta Monsignor Elio Bromuri, direttore dell'Ufficio Comunicazione Sociale regionale e anche direttore del settimanale diocesano La Voce, che ha oltre 50 anni di storia, se non sbaglio. Buongiorno.
Buongiorno. È nato nel 1953 sulla scia della nuova evangelizzazione, che già allora era impellente per la grande diffusione che c'era in Umbria del comunismo.
Come ha vissuto la preparazione questa visita ad Limina, la vostra regione? Quali sono, ecco, le sfide pastorali più importanti?
Noi come Umbri possiamo dire di nutrire un particolare legame con la Santa Sede. Faccio presente che il Papa Giovanni Paolo II è venuto 6 volte ad Assisi, 12 volte in Umbria, quindi c'è un rapporto privilegiato, quindi non è una cosa così strana o eccezionale.
È una terra di grandissima spiritualità, ovviamente.
E sì, ed è avvertita non solo dagli Umbri, ma anche all'esterno. Pensiamo che il Papa Giovanni Paolo II è venuto ad Assisi dal patrono d'Italia per imparare ad essere italiano. Dice: voglio come una nuova nascita, perché lui polacco desiderava in qualche modo tuffarsi nella santità italiana attraverso Francesco. Quindi la preparazione c'è stata facendo un esame delle situazioni che sono presenti nelle varie diocesi, le quali sono 8. E il giornale nostro, La Voce, le rappresenta tutte. Infatti il nostro slogan è 8 chiese, una voce. È una cosa piuttosto curiosa in Italia, perché è l'unico settimanale che abbraccia una intera regione e tutte le diocesi sono dentro questo giornale, nel senso che ogni diocesi può trovare notizie anche delle altre.
Cosa quindi succederà a giugno prossimo?
A giugno prossimo verrà il Papa ad Assisi, il 17 giugno. Ma l'occasione particolare è soprattutto quella che, legata al 20° anniversario del grande incontro della giornata di preghiera per la pace del 1986, quindi il centenario, l'anniversario sarebbe il 1986, 27 ottobre, si è inserito in questa celebrazione ventennale l'idea di Monsignor Sorrentino, il nuovo vescovo di Assisi, che è anche l'anniversario, il centenario della conversione di San Francesco.
Ricordiamo questo episodio.
1206, San Francesco incontra i lebbrosi. Bisogna ricordare che più che l'apparizione del crocifisso, la parola del crocifisso, San Francesco si è convertito incontrando il lebbroso, diventando amico dei lebbrosi, e ciò che prima gli sembrava amaro poi diventò per lui dolce come il miele. Cioè c'è una trasformazione profonda della sua psicologia, della sua vita interiore. Quindi questa data è stata considerata meritevole di essere apprezzata e riformulata, anche perché tutto il resto che si dice e si fa in onore di San Francesco dipende da questo momento della sua conversione. Il Vescovo di Assisi ha scritto una lettera pastorale su questo argomento. Il Papa verrà a esaltare e ci sarà un grande incontro dei giovani nella spianata di Santa Maria degli Angeli, che sarà la cosa, diciamo, più importante di questa visita di Benedetto XVI.
Parlava della lettera pastorale del Vescovo di Assisi, la può sintetizzare come si è preparata la diocesi a questo incontro di Papa Benedetto XVI nella terra che poi si richiama a Benedetto, a cui lui stesso ha detto di essersi ispirato nella scelta del nome da pontefice?
Ma sicuramente anche in questo caso possiamo dire che il Papa si sente molto legato, Benedetto, assumendo proprio il nome, questo il vescovo di l'arcivescovo di Monsignor Fontana di Spoleto e Norcia ha sottolineato molte volte questa cosa anche direttamente negli incontri con il Santo Padre, e questo è un legame importante perché sia Francesco patrono d'Italia sia Benedetto patrono d'Europa, queste figure hanno una rilevanza che non è soltanto umbra evidentemente, ma che va al di là anche della nostra piccola regione, questo è importante, e c'è una specie, possiamo dire, di fermento per l'attesa di questo incontro, che non sarà soltanto per la diocesi di Assisi ma è per tutta l'Umbria e verranno anche da altre parti d'Italia.
L'Umbria è una terra dove moltissimi sono gli stranieri, vorrei ricordare anche la presenza dell'università per stranieri a Perugia, moltissimi dunque gli immigrati, molte le nuove povertà. Ce ne parla Riccardo Liguori, responsabile dell'ufficio stampa della diocesi di Perugia, responsabile della Caritas diocesana e anche coordinatore della redazione di Umbria Radio. Ascoltiamo.
Sono diverse le povertà nel nostro territorio, sia diocesano che regionale, perché l'Umbria, ci tengo a dirlo, è una piccola realtà composta da 8 diocesi che tutte quante lavorano insieme, in sinergia, con lo stesso stile di accoglienza dei più bisognosi, e quindi sono tutte un po' impegnate sul fronte di queste cosiddette nuove povertà. La Caritas di Perugia insieme alla Caritas regionale Umbria hanno anche promosso e curato da 2 anni a questa parte un interessante dossier sulle povertà, e da questo dossier proprio emergono alcune di esse, quali il disagio giovanile, tanto per restare nel tema della cronaca di questi ultimi giorni nel capoluogo umbro, sono 6 dall'inizio dell'anno del 2007 le morti per overdose, una proprio 48 ore fa. Quindi siamo molto impegnati sul fronte della droga, e chi ci vede coinvolti, ripeto, proprio come chiese, come 8 chiese dell'Umbria su questo versante. Le famiglie, i nuclei familiari sono sempre più quelle italiane che si rivolgono ai centri di ascolto delle Caritas diocesane. Parlo per quello di Perugia, il centro d'ascolto della Caritas diocesana di Perugia, dove sono una 40 in media le persone che si rivolgono ogni giorno. Buona parte di esse sono cittadini immigrati, ma iniziano in questi ultimi anni, questi ultimi 2-3 anni, a essere costantemente presenti anche italiani, perugini residenti, che chiedono aiuto, dai aiuti per l'acquisto dei medicinali non convenzionati, al pannolino anche per i propri bambini, quindi proprio al pagamento delle utenze, dall'energia elettrica all'acqua, anche il condominio o gli affitti. Ogni giorno ci sono sempre richieste crescenti su questo fronte.
Qual è l'incidenza degli immigrati nella vostra regione?
Dall'ultimo rapporto del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes, per l'Umbria siamo al 7,2%, però tengo a precisare, sono proprio notizie fresche di pochi giorni fa, l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Perugia, collegato con l'ufficio anagrafe, ha fatto un rapporto sull'andamento demografico della popolazione a Perugia, capoluogo regionale, e siamo intorno al 10%, sfioriamo le 2 cifre percentuali, ecco, di presenza di immigrati. Ripeto, questo discorso è per gli immigrati cosiddetti regolari, cittadini regolari. Se poi a questi andiamo ad aggiungere il numero dei cittadini irregolari, qui siamo, ecco, superiamo abbondantemente.
Come può definire il livello di integrazione di questi immigrati con la popolazione residente?
Per Perugia, ma per l'intera Umbria, diciamo che è discreto, il processo di integrazione, grazie anche all'impegno degli organismi non soltanto ecclesiali, anche laici che collaborano con la stessa Caritas diocesana, diciamo che è a buon livello. Certo, i problemi ci sono però soprattutto sul fronte occupazionale si sta facendo di tutto per poterli in qualche modo risolvere nel meno modo possibile. Basti pensare che Perugia, insieme ad altre realtà della nostra regione, dal punto di vista della Caritas, ha attivato addirittura Perugia allo sportello orientamento al lavoro dal lontano 1998, che è funzionante ogni giorno, dove sono molte sia le domande che le richieste di lavoro.
www.chiesainumbria.it è il portale dove sono riassunte tutte le iniziative delle diocesi dell'Umbria. Lei coordina anche l'attività della redazione Umbria Radio.
Umbria Radio è nata nel lontano 1984 per volontà dell'all'epoca arcivescovo Monsignor Cesare Pagani, un grande comunicatore che diede proprio un input alla comunicazione sociale dell'intera diocesi, ma io direi all'epoca addirittura dell'intera regione ecclesiastica umbra. Siamo partiti da Umbria Radio, però ecco, tengo a sottolineare che come mezzo della comunicazione sociale della Chiesa umbra, quello diciamo storico e tradizionale, è il settimanale cartaceo La Voce, che viene pubblicato da oltre 50 anni. Umbria Radio spazia dai servizi dedicati al sociale, quale la rubrica bisettimanale Notizie Caritas Radio, fino a giungere allo sport con la trasmissione del Perugia Calcio. Ma tengo a sottolineare che Umbria Radio è impegnata quotidianamente a fornire servizi di informazione attraverso l'approfondimento che è titolato 1200 secondi con approfondimento del suo GR Radio. Ovviamente facendo parte del circuito in blu siamo collegati con la redazione, con il giornale radio nazionale, e trasmettiamo anche nel corso della giornata anche programmi che sono curati dalla stessa Radio Vaticana.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Riccardo Liguori dalla diocesi di Perugia che ci ha raccontato in particolare l'impegno della Caritas diocesana per far fronte alle vecchie e nuove povertà. Vorrei ricordare anche che è in corso dallo scorso ottobre fino al prossimo anno il sinodo della Chiesa perugina per rafforzare il raccordo e la comunicazione tra le diverse parrocchie. Noi abbiamo sempre in linea Monsignor Bromuri. C'è un altro sinodo che è in corso a Foligno e che chiama a raccolta i giovani, vero?
Sì, c'è il sinodo dei giovani. È stato già fatto il sinodo a Foligno, così come è stato fatto anche a Spoleto, ma c'è una iniziativa particolare che vede giovani impegnati nel riflettere sulla loro esistenza, la loro relazione con le generazioni più grandi, i rapporti con le chiese. Una cosa molto interessante che è stata vissuta e credo si sta concludendo proprio in questo periodo, ed è una cosa nuova, appunto, chiamata Sinodo dei Giovani. Si rifà un pochino a quello che è stato fatto da padre Roger Schutz con
a Tese.
Con il grande movimento di Tese, con incontri di preghiera, discussioni, fraternità, eccetera, molte cose. Noi invece a Perugia stiamo facendo il sinodo che sarà concluso fra 2 anni.
Cosa sta venendo fuori da questo incontro?
Sta venendo fuori la grande esigenza, stiamo facendo ancora un'analisi di quali sono le urgenze più importanti, e le urgenze più importanti sembra che siano proprio la famiglia, la nuova evangelizzazione, i giovani, la cultura e la comunicazione, i linguaggi. Ci sono gruppi di studio divisi in 5 settori, si sta elaborando appunto uno schema per fare delle proposizioni che siano operative. C'è stata una grande preparazione, diciamo anche profonda, per non ripetere degli slogan, delle lamentele, delle cose un pochino stantie.
Che si perpetuano
di anno in anno. Non portano a niente, insomma. mentre invece si pensa di proporre delle prospettive concrete, anche semplici. Ci sono a Perugia anche delle iniziative interessanti con Suor Roberta Vinerba, non so se ne avete sentito parlare, che riesce a raccogliere centinaia di giovani attorno ai temi dell'amore, del fidanzamento, del matrimonio.
Certo.
E anche ci sono iniziative di carattere politico nuove, tipo il circolo La Pira e altre iniziative. Insomma, c'è una grande vitalità. Poi vorrei sottolineare che l'Umbria, pur essendo piccola, è molto attiva, molto vivace ed è molto diversa, cioè ogni diocesi ha la sua storia, i suoi santi, il suo santuario, cioè è molto articolata, ecco, come realtà, e quindi ci sono delle cose molto diverse ma anche molto vivaci. Non so, le comunità terapeutiche, per esempio, l'Umbria è piena di comunità terapeutiche, i santuari. Nessuno conosce la Madonna della Stella, per esempio, oppure il santuario di Colle Valencia di Madre Speranza.
Quello forse è più noto, il primo personalmente non lo conosco. Appunto, Madonna della Stella dove si trova?
La Madonna della Stella si trova nella zona di Foligno, tra Foligno e Spoleto, della diocesi di Spoleto.
Beata Angela da Foligno, una delle mistiche più importanti della storia della Chiesa. Ecco, un insegnamento, se lei potesse così darcelo in sintesi adesso, soprattutto per le nuove generazioni, un insegnamento che ci giunge proprio da queste grandi figure di santi, per il mondo d'oggi.
Ma direi che il grande fascino della vita spirituale, il grande fascino del Vangelo che ha portato in Umbria anche da fuori, pensi il fratello Carlo Carretto, è stato a Spello,
certo.
I piccoli fratelli che sono venuti a Spello, pensi alla Procivitate Cristiana da Milano, Don Giovanni Rossi è venuto ad Assisi a fondare la Cittadella Cristiana, iniziative di questo tipo, cioè il fascino di figure mistiche che hanno vissuto la santità in maniera radicale, che rimane nella storia, rimane.
E che ci interpella sull'urgenza di questo incontro con la figura di Gesù Cristo personale. Grazie a Monsignor Elio Bromuri da Perugia, un buon lavoro, buone settimane. Noi ci trasferiamo a Terni, dove incontriamo Elisabetta Lo Moro, direttrice dell'Ufficio Comunicazione Sociale della Diocesi. Ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Terni è nota soprattutto per le sue acciaierie. Qui vorrei spostare l'attenzione sul rapporto tra spiritualità e lavoro, su cui tra l'altro è tornato a parlare spesso Giovanni Paolo II nelle sue numerose visite nella vostra regione. Purtroppo molte morti bianche, cioè morti sul lavoro, succedono, ecco, nelle vostre zone. C'è stato un premio, il premio San Valentino, che il comune e la diocesi hanno dato in occasione della festa di San Valentino a chi?
Beh, l'hanno consegnato quest'anno proprio in riferimento alle ultime vicende tristi, soprattutto quelle di Campello del Cliturno con l'oleificio incendiato, all'AMNIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, in solido con le famiglie delle vittime della sciagura appunto di Campello sul Cliturno del 25 novembre 2006. È un premio che viene consegnato tutti gli anni a delle personalità che si siano distinte per il loro impegno nel sociale, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impegno a favore dei più bisognosi, proprio in memoria di San Valentino, patrono dell'amore. E appunto questo gesto d'amore soprattutto è stato ricordato perché non vorremmo mai più piangere la nostra gente per questi incidenti e per le morti sul lavoro di tanti lavoratori generosi e onesti, causate spesso da carenti sistemi di sicurezza e di prevenzione. Proprio dei giorni scorsi la mobilitazione dell'Umbria intera per così protestare e cercare risposte anche a livello legislativo per queste morti sul lavoro, che fanno dell'Umbria una regione con un triste primato, perché è la seconda e che solo nello scorso anno ha visto 21 persone perdere la vita sul luogo di lavoro.
E Monsignor Bromuri ci parlava di una vitalità delle diocesi umbre, soprattutto a livello culturale. Anche nella vostra città si respira una ventata di innovazioni che riguardano il settore sanitario, vero?
Sì, Diciamo è questa un po' la nuova prospettiva, la nuova frontiera che si apre per Terni, legata appunto anche al mondo del lavoro, perché ricordiamo che 2 anni fa c'è stata la grossa crisi dell'acciaieria, quindi con una chiusura di un reparto, e non si può più puntare insomma solo sull'aspetto industriale della città.
Sulla fabbrica,
quindi si cerca di sviluppare questo aspetto culturale, questa nuova fonte, diciamo così, anche di ricerca e di innovazione che è legata all'aspetto sanitario, in particolare a quella della ricerca medica sulle cellule staminali adulte. È stato di recente avviato il primo laboratorio, la prima banca di cellule staminali adulte, diretta dal professor Angelo Vescovi, che appunto proprio nei prossimi giorni renderà visibile le prime cellule staminali adulte made in Terni, cioè quelle proprio che sono state costruite, quindi riprodotte nel laboratorio presso l'azienda ospedaliera di Terni. Anche questa, diciamo, è un po' un'innovazione che viene da Terni, perché alla base di questo progetto c'è la riunione e la costituzione in una fondazione di vari soggetti istituzionali, sia civili che religiosi, appunto tra cui anche la diocesi che fa parte di questa fondazione e l'Istituto Superiore di Sanità che la presiede. E questo perché è un progetto che richiede l'impegno di tutti, ma soprattutto un impegno economico, ma anche di volontà di andare avanti, perché le difficoltà sono tante, e che comunque è un progetto che permetterà sicuramente nella sua fase realizzativa finale la cura di malattie molto importanti a livello neurodegenerativo, dell'apparato oculare, malattie cardiache, e tra cui anche l'Alzheimer e il Parkinson.
Monsignor Vincenzo Paglia, che tra l'altro è stato nostro ospite proprio nella giornata di San Valentino, se non ricordo male, si è insediato nella diocesi di Terni da circa 6 anni. Ci vuole sintetizzare un po' il contenuto e quindi le sfide pastorali delle sue ultime lettere rivolte alla cittadinanza?
Certo, dicevamo appunto che l'attività pastorale di Monsignor Paglia è stata sempre molto legata a quella che è la vita della città, e quindi l'evolversi sociale e culturale della città. E per questo più volte anche nei suoi interventi, non solo nelle lettere pastorali, ma soprattutto anche nelle omelie in occasione della festa del Santo Patrono, è intervenuto ribadendo appunto l'urgenza di questa rinascita religiosa e culturale per un nuovo sviluppo, un nuovo futuro della città. La Chiesa diocesana si è presentata in questi anni come il cuore che può immettere nella società il sangue nuovo del Vangelo, perché Monsignor Paglia spesso ha ribadito questa centralità del Vangelo appunto nelle sue 2 lettere pastorali, una dedicata all'Eucarestia e l'altra proprio alla parola di Dio. Un percorso che si snoda, se così vogliamo dire, lungo 3 icone fondamentali: quella di Emmaus, che richiama la centralità della Pasqua nella vita della Chiesa; l'icona di Maria, sorella di Lazzaro e piedi di Gesù, che mostra il primato della preghiera e dell'ascolto; e l'icona del buon samaritano, quella su cui stiamo riflettendo in questo anno, che manifesta il primato della carità. La scelta iniziale è stata quella di ripartire dall'Eucarestia domenicale, che ha concentrato l'attenzione e gli sforzi di tutti perché divenisse davvero la fonte e il culmine della vita cristiana. E si è così deciso, il Vescovo ha riproposto la comunione sotto le 2 specie, la cura nelle liturgie, e perché appunto fossero più partecipate ed anche più sentite. E un piccolo dato, se così vogliamo dirlo, confortante, è quello che nella città di Terni, dagli ultimi sondaggi fatti, la frequenza alla messa domenicale è cresciuta, seppur di poco, però è cresciuta, quindi forse è anche
questo
un primo segno
visibile
di questo cammino. E poi il cammino è proseguito con la seconda lettera pastorale, la Bibbia ridona il cuore, centrata appunto sulla parola di Dio, l'intento di ridare a tutti in mano le sacre scritture perché diventino il libro ordinario della preghiera. E infatti in questi anni Monsignor Paglia, in occasione del Natale, ha consegnato a tutti i cittadini della sua diocesi, i suoi diocesani, un libro del Vangelo da lui commentato, ogni anno un libro diverso, quest'anno le lettere cattoliche, le lettere degli apostoli Pietro e Paolo.
Grazie ad Elisabetta Lomoro dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Terni, un buon lavoro, buona settimana, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
ci fermiamo qui. Ritroverete a partire da questo pomeriggio tutto il meglio in onda oggi su questo canale 105live.radiovaticana.org, il nostro sito. Tra 5 minuti circa un flash news in lingua inglese, seguirà il funambolo a cura di Luca Collodi, come ci risentiamo domani pomeriggio alle 15.10 per parlare di teatro. Ringrazio Vincenzo Proto alla console, Eva Rohrmann, Serena Dessing, regia, da Antonella Palermo. Un buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.